Una chiave di lettura.
Sotto uno stato di follia o sotto l'influenza del male. Il riferimento è a Breivik, nome ormai tristemente noto del killer norvegese che ha colpito la propria nazione compiendo una vera e propria strage. E allora sentiamo la lettura al microfono di Luca Collodi dell'esorcista padre Francesco Bamonte.
Padre Bamonte, grazie e buona giornata.
Buona giornata a lei.
Vogliamo parlare ancora con una riflessione di quello che è avvenuto in Norvegia. Si può parlare di un atto demoniaco, padre Bamonte?
Dobbiamo partire da un principio fondamentale per avere le idee chiare. Il demonio esiste e agisce nella storia personale e comunitaria degli uomini, propone sempre il male, facendo leva sulla natura ferita dell'uomo, conseguenza del peccato originale, ferita che rende l'uomo incline al male, ma che, sia ben inteso, non lo priva della libertà di scelta, per cui l'uomo è sempre il responsabile ultimo delle proprie azioni. Il male morale è effetto della libera volontà dell'uomo dietro l'istigazione e l'influsso del demonio. E quanto più l'azione commessa è malvagia, tanto più la paternità dell'atto è da attribuirsi al demonio, ferma restando la responsabilità della persona il cui grado solo Dio può conoscere. Il beato Giovanni Paolo II, in una sua catechesi, affermò molto bene che il demonio è un astuto incantatore che sa insinuarsi nel gioco del nostro operare per introdurvi deviazioni tanto nocive quanto all'apparenza conformi alle nostre istintive aspirazioni. Ed è così che egli convince l'uomo a giustificare il male sino agli orrori più grandi. E sull'uomo che con libero consenso si abbandona al male, giustificato come un bene, il potere che il demonio acquista può condurlo a compiere gli atti più disumani.
Padre Bamonte, come il demonio può portare l'uomo ad una durezza simile anche nell'azione, nel gesto, nella crudeltà dell'uccisione?
Ecco, noi diciamo per l'appunto disumani certi atti, proprio perché vanno al di là dell'umano, rivelano cioè qualcosa di tipicamente satanico, una cattiveria che è propria del diavolo e non dell'uomo. L'uomo, quando sceglie volontariamente il male, senza rendersene conto e sotto l'influsso del demonio, pensa di poter agire secondo il proprio desiderio, in realtà sta concedendo al demonio l'utilizzo delle facoltà umane, le quali vengono sottomesse al suo dominio, e così l'uomo è spinto a una cattiveria che diventa espressione della ferocia demoniaca, che va al di là di qualsiasi immaginazione, ferocia che non può essere razionalmente spiegabile se non con l'odio che il demonio prova nei confronti dell'umanità, e che raggiunge quei livelli di efferatezza che l'uomo da solo non è in grado di raggiungere. Pertanto certi gesti non si possono sempre esclusivamente attribuire a patologie psichiche, a carenze affettive o a provenienza da famiglie dissestate. Certi gesti che si registrano nella storia, nella cronaca quotidiana, non si possono fare se non si è abbandonati a quell'odio che è proprio di colui che ha odiato l'umanità sin dall'inizio. E troviamo proprio nel Vangelo di Giovanni le parole di Gesù che dice: il diavolo è stato omicida fin dal principio e non ha perseverato nella verità. Quindi sin dall'inizio il diavolo portò nel mondo umano la morte spirituale e fisica, e la sua azione oggi nel mondo è sempre questa: portare tra gli uomini la morte spirituale e fisica.
Quanto è difficile leggere un episodio di cronaca come quello della Norvegia al grande pubblico, alla gente comune, e spiegarlo con quest'ottica, cioè della presenza del demonio nella storia dell'uomo?
Noi abbiamo azioni come queste che superano talmente la misura tipicamente umana che si evidenzia chiaramente un abbandono a una forza malvagia superiore alla capacità dell'uomo stesso. E per questo motivo la Sacra Scrittura parla del peccato come schiavitù. Il peccato rende schiavo l'uomo. E abbiamo esempi storici, nella storia dell'umanità, di questa paternità diabolica di certi atti, come anche nella cronaca quotidiana. Nella storia dell'umanità troviamo gravi ingiustizie sugli individui, sui popoli, come le grandi tirannie del nazismo e del comunismo, che hanno prodotto stermini di massa indicibili, la Shoah, i Gulag, oppure durante la guerra nella ex Jugoslavia, quando si è giunti al punto di decapitare i nemici e ostentare le loro teste come un trofeo. Ancora durante la guerra civile in Spagna sappiamo che venivano disseppelliti i cadaveri delle suore per profanarli e prendersi gioco di loro. Durante la guerra di Cambogia a una coppia cristiana i Khmer Rossi hanno ucciso i loro 10 figli uno dopo l'altro in giorni diversi davanti a loro per farli soffrire di più. Ecco, questi genitori sappiamo che hanno avuto il coraggio di dire: noi siamo cristiani e li perdoniamo. Esempi invece che troviamo nella cronaca quotidiana sono quegli omicidi che avvengono all'interno delle pareti domestiche, compiuti con una ferocia inaudita, certe forme di prepotenza, di violenza, di disprezzo verso l'uomo, perversioni sessuali che sfociano in spietati delitti, espressioni di odio omicida verso chi non appartiene alla propria religione, che hanno il loro epilogo nei suicidi in nome di Dio con il fine di uccidere altre persone. In tutto questo io non vedo, come cristiano alla luce della fede, solo un problema umano, ma qualcosa che, una causa umana, ma qualcosa che sta anche dietro l'umano.
Ci può essere una paternità demoniaca anche nelle vicende dell'economia mondiale, che spesso hanno una ricaduta poi sul bene comune, sull'uomo?
Penso che questo sia senz'altro possibile. Il Signore ci mostra nella Sacra Scrittura come il demonio cerca di insinuarsi, soprattutto là dove si fa tante volte del denaro il fine ultimo della vita. Gesù chiama il Dio Mammona, e lì senza dubbio il maligno si intrufola con grande facilità.
L'uomo, Monsignor Bamonte, come può combattere questa paternità demoniaca e come può allontanare da sé la tentazione diabolica?
Sì, e allora sia ben inteso che se l'uomo non vuole, non pecca. Uno dei limiti che Dio pone all'azione di Satana è la volontà dell'uomo. La potenza di seduzione di Satana può esercitarsi sulla mente, ma non sulla volontà delle persone. Quindi in Gesù e con Gesù ogni cristiano può fronteggiare il demonio e il male che lui ispira e vincerlo. Non siamo noi a conseguire la vittoria, ma Cristo in noi. Il tentatore cerca sempre di rendere appetibile al nostro libero arbitrio ciò che presenta agli occhi della mente sotto forma di apparente bene, ma attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, attraverso l'ascesi, ecco, il cristiano sa che è vittorioso sulle forze del male.
E serve comunque una prudenza di fondo per attribuire al diavolo, al diabolico, un'azione o una situazione. Su questo la Chiesa, lei è un esorcista, è sempre molto attenta.
Certamente, anche se, come dicevo, il demonio non è estraneo, almeno in maniera indiretta, a tutto il male che è nel mondo, perché il peccato è entrato nel mondo per sua istigazione. Tutti i disordini, i mali che affliggono l'umanità sono infatti riconducibili al primo peccato, quello commesso dall'angelo ribelle, successivamente dai nostri progenitori e poi da ogni nostro peccato personale. Il suo influsso si manifesta tante volte non in maniera diretta, ma indiretta, in maniera remota, come anche può esercitarsi congiuntamente a forze e processi naturali.